Lode a te, Signore. Io vorrei lodare il Signore anche perché voi ci siete anche oggi. E vorrei lodare il Signore perché c'è tra noi Don Luca Ciotti, che è delegato dell'arcivescovo per l'azione cattolica dei ragazzi, dei giovani, per la FUCI. È un uomo saggio, lo ascolteremo, e credo che, come avete detto poi ieri sera, valeva la pena di ascoltarlo. Vorrei chiedervi: avete fatto l'esercizio che ci aveva dato Don Walter ieri sera? Nessuno, ciascuno risponde per conto suo. Ciascuno risponde, è una questione, è solo per dire, ricordarci che gli esercizi sono anche un esercizio da fare. Ecco, l'esercizio da fare da parte nostra, ma la gente, l'operatore fondamentale è lo Spirito Santo. E allora vogliamo invocare il dono dello Spirito, in particolare su Don Luca, ma su tutti noi.
Dal Vangelo secondo Giovanni. Il giorno dopo, Giovanni stava ancora là, con due dei suoi discepoli, e fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio». E i due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, vedendo che lo seguivano, disse: «Che cercate?» Gli risposero: «Rabbì», che significa maestro, «dove abiti?» Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove abitava, e quel giorno si fermarono presso di lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia», che significa il Cristo, e lo condusse da Gesù. Gesù, fissando lo sguardo su di lui, disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni, ti chiamerai Cefa», che vuol dire Pietro. Bene, allora intanto buonasera a tutti. Che bello arrivare in una chiesa alla sera e trovare tante persone che hanno voglia di mettersi in ascolto della parola di Dio dopo aver fatto, penso, una giornata di lavoro, dopo essere corsi dietro ai figli o ai nipoti. Penso che arriviamo tutti un po' stanchi alla sera, però è bello dire: ci stiamo a metterci in ascolto della parola di Dio. E poi vorrei dirvi che questa sera io cerco di sostituire indegnamente Don Walter, ci provo. Però intanto che con Don Walter viviamo insieme, qui vicini, in San Giorgio, in una piccola comunità di preti, siamo lì in 5, ognuno che gira un po' tutta la diocesi per diversi incarichi, però condividiamo il cammino insieme e ogni tanto scherziamo, ogni tanto ci aiutiamo per altre cose, ci fa bene, ecco. Fa bene alla mia vita di prete potermi incontrare con degli altri preti e condividere un pezzetto della vita. Allora provo a mettere mano a questo brano di Vangelo, e ho pensato di farlo quasi a dire a ondate, perché sapete che Giovanni scrive il suo Vangelo a ondate, butta lì un po' di cose, poi ci ritorna in un altro modo, poi ci ritorna e va sempre un po' più in profondità. E allora in questi giorni, provando a riprendere questo brano di Vangelo, ho provato a dire: ma che cosa mi colpisce? Che cosa risuona dentro di me leggendo questa parola? E allora, in questa prima parte potremmo dire qualche ondata. La prima: c'è una bella dinamicità in questa scena, una vita in movimento, e contemporaneamente cogliamo delle vite che ruotano attorno a Gesù. a volte ci sono dei brani oppure ci sono delle situazioni delle nostre vite su cui noi faremmo una fotografia, è bella ferma lì, si capisce bene, una foto di gruppo, si capisce bene. Ma se noi dovessimo fare una fotografia di questo brano, non basterebbe, beh oramai la macchina fotografica non c'è più, si usa il cellulare, però ci vorrebbe una telecamera, ci vorrebbe qualche cosa che filma il tutto lì insieme, non semplicemente fermarsi su un pezzetto. C'è una dinamicità quasi che ci tira dentro nel racconto di Giovanni. Secondo, c'è una fisicità. Perché? Perché più volte viene utilizzato questo verbo, fissare lo sguardo, e si invita più volte ad andare a vedere. Allora c'è bisogno di muoversi, di muovere gli occhi, di muovere i piedi, appunto, di mettersi in cammino. E poi c'è un entusiasmo. Leggendo questa pagina, come spesso avviene nei racconti di vocazione, c'è un entusiasmo, ovvero troviamo delle persone che sono attratte, che si lasciano attrarre, ma che contemporaneamente diventano capaci di attrarre, capaci di invitare. Don Giorgio mi diceva che uno dei fili di queste serate, in riferimento a quella lettera del Cardinal Martini, che era la partenza da Emmaus, uno dei fili è certamente l'Eucarestia, che avete già richiamato anche ieri sera, ma l'altro filo è quello della missione, della capacità di andare. Dentro questa chiamata c'è già dentro un po' di questo andare, di questo contagiare, di questo invitare. Si dice spesso nella scrittura che vocazione e missione camminano insieme. Ognuno è chiamato fin dal battesimo a essere pronto ad andare. E poi pensavo anche a quest'altra sottolineatura. Ci viene narrata qui la vicenda di gente, in modo particolare di giovani, non sappiamo bene la loro età anagrafica, ma erano giovani. Di giovani che hanno incontrato Gesù. E allora questa sera cercherò di dare una pennellata su questi giovani o meno giovani. Giovanni Battista, un uomo libero; Andrea, un uomo contagioso; Filippo, un uomo entusiasta e caparbio. Forse dentro il loro ritratto troveremo un po' anche il nostro. Mi piace pensare che Giovanni ci presenta dei personaggi della fede, e dentro questa presentazione ci invita a camminare insieme, ci invita a rispecchiarci e a fare dei pezzi di strada con loro. E poi, come sempre nel Vangelo il centro rimane Gesù. Tutto quello che viene narrato desidera portarci lì. Ogni tanto ai ragazzi dico questa cosa: è un po' come nel presepe. Nel presepe ci sono un sacco di statuette, ma poi quelle statuette lì cercano la direzione del centro, che poi, anche se fisicamente non fosse in centro, del centro che è Gesù stesso. Tutti sono diretti lì. E allora, anche qua, di Gesù che cosa potremmo dire? Qui ci viene detto qualche cosa in riferimento all'essere l'agnello di Dio, ma poi anche all'essere Rabbì. E poi ci viene detto qualche cosa dentro i dialoghi che Gesù compie, perché pone delle domande, perché ascolta delle domande e delle risposte, e perché anche lui fissa lo sguardo. Se andassimo avanti anche qualche pezzetto, questo brano prosegue con il giorno dopo, ma è in continuità, se poi voi andrete a vederlo, avete qua la Bibbia, ritroveremo qualche altro personaggio, in modo particolare Natanaele, di cui Gesù fa un grande elogio, e sia su Pietro, Simone, che su Natanaele riscopriamo una grande professione di fede. Emerge la professione di fede di questi due discepoli. Negli altri che ci sono lì emerge una professione di fede in ordine alla sequela, al seguire Gesù. Potremmo dire così. In tutto questo brano, rileggendolo, a me è venuto nel cuore il desiderio di cogliere una straordinaria forza attrattiva. Ti fa venire voglia di andare dietro a Gesù, E quindi penso che sia un po' l'esperienza che hanno fatto i discepoli quel giorno, e potremmo dire che hanno fatto in maniere differenti i discepoli nella storia, i tanti discepoli di Gesù, e speriamo anche noi, che hanno cercato e cercano di seguire il Signore. Ecco, allora questo piccolo esercizio che ho provato a fare voleva essere consegnato un po' anche a voi. Perché? Perché ogni volta che noi leggiamo un brano del Vangelo, un brano della Scrittura, quel brano lì ci consegna delle sensazioni, ci consegna delle intuizioni, e forse dobbiamo poter dire: ok, provo a segnarmene, provo a raccoglierlo. Tanto che è interessante, mi colpisce sempre questa cosa, che il Vangelo è sempre quello, non è che... E noi lo rileggiamo nella nostra vita, ma mi colpisce il fatto che quella pagina lì oggi forse ha qualcosa da dirmi di diverso rispetto all'anno scorso, rispetto a 2 anni fa, rispetto a fra un anno, fra 2 anni. Perché? Ma perché io sono diverso. Perché quella parola lì entra nella mia vita, e entra nella mia vita che è diversa rispetto a un anno fa, 2 anni fa, ma ha questa potenza, questo dono, è lampada ai miei passi, è lampada ai miei passi. Ecco, allora proviamo a compiere dei passi grazie a questa lampada. Potremmo dire, in questo secondo momento, potremmo utilizzare la lente di ingrandimento. Se l'esercizio di prima ci ha fatto fare una scorribanda in questo brano, un po' come quando vediamo un quadro e cogliamoli insieme, in questo secondo momento vorrei provare a dire: prendiamo una lente di ingrandimento, andiamo a cogliere qualche cosa di particolare. E come vi accennavo prima, mi piacerebbe provare a ripercorrere questo brano accanto, insieme ai personaggi che vengono qui in qualche modo descritti, che il Vangelo di Giovanni e che l'Evangelista Giovanni desidera consegnarci e farci incontrare. Forse uscendo questa sera non pensavate che avremmo incontrato un certo Giovanni Battista, avremmo incontrato un certo Andrea, non ci avevamo pensato, ma questa sera ci è data questa occasione. Allora, prima di tutto, il primo personaggio che ci viene consegnato è Giovanni Battista, subito, lì all'inizio, anche perché se tornassimo indietro un pezzetto per creare il contesto, si parla proprio di quello che sta facendo Giovanni Battista. E quindi questo brano che ci è consegnato è un po' il proseguimento, il giorno seguente appunto. Che cosa possiamo dire di questo uomo? Nella carta d'identità di Giovanni Battista dovremmo scrivere che è un uomo libero perché è legato al Vangelo. Strano, eh? Perché noi, pensando a un uomo libero, a una persona libera, diciamo che è libero in maniera assoluta, absoluta, sciolto da tutti e da tutto. E invece già qua ci viene detto che, la libertà ha a che fare con dei legami. Uomo libero perché è legato al Vangelo. Ecco, mi colpisce l'agire di questo uomo. È presentato appunto qualche versetto prima come il testimone. Se noi dovessimo dire chi è il testimone cristiano, spesso la figura di Giovanni Battista emerge. Il testimone capace di riconoscere il passaggio di Gesù. E lì ha degli indizi. Sa qualche cosa del fatto che Gesù passa e ci sarà qualche caratteristica da tenere presente, ma intanto con quegli indizi lì è capace di riconoscerlo, di cogliere il suo passaggio e di indicarlo agli altri. Interessante questo passaggio, che forse ci dice già una sottolineatura in ordine alla missionarietà, la capacità di riconoscere il passaggio di Gesù e di indicarlo agli altri. Chissà che questo non sia il compito dei cristiani oggi, avere occhi e cuori aperti per riconoscere il passaggio di Gesù nelle nostre vite, nella vita del mondo, e poterlo indicare agli altri, che magari hanno altri pensieri, che magari hanno altre sensibilità. Non solo, Giovanni ci consegna quello che potremmo chiamare un cuore unificato. Pensate alla nostra vita che è dispersa in mille cose. Se ognuno di noi dovesse fare la lista delle cose che ha fatto oggi, se non sono 1000, sono 900. Eppure noi riusciamo a vivere questa dispersione se abbiamo un cuore unificato. Se c'è qualcosa, qualcuno, che ci tiene insieme, che non fa frammentare il nostro cuore in 1000 angoli. Appunto, di lui, di Giovanni, che cosa si dice? Fissando lo sguardo su Gesù. Questa cosa noi questa sera dobbiamo tenerla nella testa e nel cuore. Fissando lo sguardo su Gesù, Ecco, Giovanni è uno che non si disperde, che non disperde energie. Ricordate quel brano di Vangelo in cui si dice: dove è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. Esattamente, Giovanni Battista ha il chiodo fisso di non perdere di vista Gesù. Io me ne accorgo nella mia vita che ogni tanto altro che perderlo di vista. E invece Giovanni Battista ha questa cosa chiara nella sua vita, fissando lo sguardo su Gesù. E allora per questo è al mondo, per preparare la via al Signore che viene. Interessante, che viene per tutti, ma che viene per entrare nella nostra vita. Gli preparo la via. Ai ragazzi ogni tanto dico, preparare la via vuol dire tirare via un po' di sassi, non creargli troppi ostacoli, se no che fatica per il Signore entrare nella nostra vita. Però vedete, tutto ciò è interessante perché, pur essendo uno un po' stravagante, questo Giovanni Battista, non è uno che si guarda addosso, che è ripiegato su di sé, che è concentrato esclusivamente sulle sue cose. Penso a tanti ragazzi, a tanti giovani che vivono la vita in questa dimensione, ripiegati su di sé perché dicono: di più non posso fare, se alzo lo sguardo non so bene da che parte girarmi. Allora è un po' come se il suo centro, se il centro di Giovanni fosse fuori da sé, non semplicemente dentro di sé, a dire devo guardare fuori da me per trovare ciò che è centrale per la mia vita. Allora il suo non essere ripiegato su di sé e il suo cercare di fissare lo sguardo su Gesù per non perderlo di vista gli consente di fare una cosa straordinariamente bella, cioè di rendere liberi coloro che gli sono affidati. Guardate che straordinaria questa cosa, perché è un'immagine bellissima del Vangelo. Chissà, provate a pensare, chissà che fatica ha fatto quell'uomo lì a tirarsi dietro due discepoli, in mezzo al deserto, con un vestito che non è accattivante, con una vita che non sarà stata proprio così soft. Una volta che ce ne ha le due, uno dice, me li tengo qua belli stretti. E invece che cosa fa? Indica loro, ecco l'agnello di Dio. Straordinariamente bella questa cosa, perché appunto non li lega a sé, ma ha a cuore di legarli, di far sì che possano creare un legame con il Signore Gesù. Che vuol dire? Che li ha persi, che non li ha più lì, che rimane solo. Però è affascinante questa cosa. È affascinante, mi verrebbe da dire, mi piacerebbe essere un educatore così, così libero da lasciare andare, così legato allo sguardo fisso su Gesù da desiderare, da mostrare con la vita che lì c'è da creare un legame forte. Dunque il nodo, il fulcro sta nei legami, potremmo dire così. Giovanni ci indica dei legami, un legame con il Signore, ma dei legami più ampiamente, che non sono leganti ma sono liberanti. E forse questa cosa dobbiamo vedere dentro i nostri legami, dentro le nostre relazioni, se in fin dei conti noi leghiamo gli altri a noi oppure li aiutiamo a volare. Vale per un genitore, per un papà e per una mamma, vale per un educatore, vale per un catechista, vale per un prete, vale per una suora, perché a volte dalla nostra posizione, al posto di aiutare gli altri a volare, li teniamo ben legati e teniamo la cordicella per non farli scappare. Ecco, allora Giovanni sa bene che quello è l'agnello di Dio e per lui non solo è capace di rinunciare ai suoi legami stretti, ma spinge, invita, indica la sequela di Gesù come via per la libertà. E forse questa cosa dobbiamo chiedercelo, ma è vero che nella mia vita l'essermi legato al Signore, il desiderio di camminare dietro Lui, ha reso la mia vita più libera? Oppure, perché capite che questa cosa qua si coglie, si coglie da coloro che incontriamo. Se il nostro rapporto col Signore ci ha resi più liberi, lo si respira. Se invece è un gran peso, gli altri se ne accorgono subito, I ragazzi ancora di più, che ci dicono: io non vengo più a messa. Ma tanto non ci vai neanche tu, oppure se ci vai, vai lì per stare in piedi, ma che senso ha? Ecco, che cosa avranno capito dentro quella espressione: ecco l'agnello di Dio, tanto da dare una straordinaria accelerazione alla loro vita? Non sappiamo bene che cosa avranno capito. Gli studiosi ci dicono diversi significati su questo agnello. Qualcuno dice che è l'agnello vittorioso che distruggerà il male nel mondo. Qualcuno dice che è l'agnello che allude al sacrificio e al servo sofferente di Yahweh, di cui spesso leggiamo intorno a Pasqua, al Venerdì Santo, qualche brano. Qualcuno dice l'agnello come agnello pasquale, che sarà richiamato proprio nell'ora della morte in croce, la stessa ora in cui venivano sgozzati gli agnelli. Allora, noi non sappiamo quale comprensione abbiano avuto quei due discepoli. Certo, il modo in cui Giovanni Battista ha indicato l'agnello di Dio ha fatto venire loro voglia di andargli dietro. Ha fatto venire loro voglia di andargli dietro, di seguirlo, di scoprire in prima persona chi fosse. Dunque, potremmo dire che la lente d'ingrandimento su Giovanni Battista, come in un grande quadro, fissare lo sguardo su di lui ci fa dire chi è questo Giovanni Battista: un uomo libero perché legato al Vangelo. Seconda lente d'ingrandimento. Ce la fate ancora? Posso andare avanti ancora un pezzetto? Se siete stanchi, alzate la mano, mi raccomando. Seconda lente d'ingrandimento su Andrea. E pensavo che la figura di Giovanni fosse la più bella dentro questa descrizione, dentro questo scoprire. Bella questa figura qua, però vi devo dire che resto attratto da questo Andrea. Vi devo confidare questa cosa, però, che il mio sguardo su Andrea è un po' viziato. Perché? Perché corro avanti nel Vangelo, arrivo al capitolo 6, dove si dice che questo Andrea ha l'occhio lungo. Perché? Perché scopre che c'è un sacco di gente che ha bisogno di mangiare, che siamo all'imbrunire, che non abbiamo risorse, ma c'è lì un ragazzino di cui lui dice: c'è qui un ragazzo che ha 5 pani e 2 pesci. Ma che cos'è questo per tanta gente? Mi affascina questo personaggio, perché mi viene da dire anche qua che è il prototipo dell'educatore, perché è capace di riconoscere il meglio, le risorse di quel ragazzino lì, e di far sì che quel ragazzino lì possa consegnarle a Gesù. E poi ci pensa Gesù. E dunque, mi viene da dire che questo Andrea forse bagna il naso anche a Giovanni Battista. Allora, che dire di Andrea? Va, chiede, sta, dovremmo seguirlo un pochino, è un personaggio che si muove. Io penso che sarà rimasto affascinato dallo stare con Gesù, tanto da andare incontro a suo fratello Simone con un'espressione che è sbalorditiva, e l'espressione in greco è eureka: abbiamo trovato. Ecco, vuol dire che porta dentro tutto il carico del desiderio, della ricerca, dell'attesa, non solo sua, ma di tutto il popolo di Israele. Dovremmo pensare a quella preghiera che fa l'anziano Simeone nel Tempio: ora lascio, Signore, finalmente ti posso abbracciare. È da una vita che ti aspetto. Ma voi sapete che lì non è solo lui che aspetta, è tutto il popolo di Israele. E dunque porta dentro questo Andrea l'esplosione di gioia di chi è arrivato a trovare il tesoro in quella che è la caccia al tesoro della vita. Io penso sempre che la vita sia una caccia al tesoro. Bisogna chiedere ai nipoti e ai ragazzi che cosa vuol dire fare la caccia al tesoro, ma... E poi sapete che eureka è l'espressione che nei fumetti c'è quando parla Archimede Pitagorico, che vuol dire che è uno che ricerca, che fa le invenzioni e poi dice: funziona. Questo è il motivo per cui mi ero messo a ricercare. Del resto però, l'interrogativo che si era sentito rivolgere questo Andrea aveva proprio questo tono. Dopo aver iniziato la sequela, Gesù si gira e dice: che cosa cercate? Sapete che questo interrogativo si ritrova poi un po' più avanti nel Vangelo di Giovanni. Si trova al capitolo 20, in un'altra forma. Lì si dice: donna, chi cerchi? È la Maddalena, fuori dal sepolcro, in quel giardino. Donna, chi cerchi? Dal che cosa cercate al chi cerchi? Allora vuol dire che l'attesa del popolo di Israele prende forma nelle parole entusiaste di Andrea, che ha trovato il Messia, il consacrato di Dio, ha trovato colui che ha il potere di dare senso alla sua vita, e questa cosa lui l'ha fiutata. Gli è bastato, pensate, stare mezza giornata con Gesù, che non sta più nella pelle, deve raccontarlo a suo fratello. E non è finita qui. Non basta raccontarlo, c'è da condurlo, c'è da condurlo da Gesù. È un po' come dire così: te lo devo far conoscere, non puoi lasciare che passi via senza che tu te ne accorga. Forse nella vita ci è capitato qualche volta di avere qualche persona speciale a fianco che stimiamo molto, e diciamo a qualcun altro a cui vogliamo bene: questa persona te la devo far conoscere, devi venire con me, devi invitarla a cena, troviamoci insieme. Non ce n'è, te la devo far conoscere. Però direi anche: che sorpresa! È la stessa cosa che era avvenuta ad Andrea in precedenza. In qualche modo Giovanni aveva fatto così con lui. Giovanni Battista, indicandolo, aveva fatto la stessa cosa con lui, indicandogli Gesù: te lo devo far conoscere. Capite che qui dentro c'è il fondamento della missione. E allora è la testimonianza di una fede contagiosa. Il Cardinal Martini ci aveva detto più volte che la fede non può che essere contagiosa, si diffonde per contagio. E Paolo direbbe nella lettera ai Corinzi, al capitolo 15, quello che io ho ricevuto lo trasmetto a voi. Che bella questa cosa! Ho ricevuto qualcosa di grande, che è il dono della fede, che è il dono di Gesù, non posso che trasmetterlo a voi. Si chiama la traditio fidei. Allora vedete, è bellissima questa prospettiva, che rende abili nel condurre a Gesù, con la consapevolezza che lì c'è il tesoro della vita. Allora c'è da raccontare con entusiasmo, ma poi c'è da condurre, c'è da accompagnare, c'è da prendere per mano. Chissà, nella vita quanti hanno fatto così con noi, sia fisicamente che nel cammino di fede. Forse questo ci chiede di ripensare anche a coloro che ci hanno condotto a Gesù. Il Papa, quando è venuto a Milano l'anno scorso, ai ragazzi ha chiesto proprio questa cosa qua, di provare a ripensare chi erano coloro che li avevano in qualche modo accompagnati nella vita di fede. Allora mi piace pensare al discepolo di Gesù come a colui che ha un obiettivo, quello di permettere a coloro che incontra di entrare in contatto con Gesù. Poi ci penserà Gesù. È bella questa cosa. Quasi a dire: che ci è chiesto? Di aiutare coloro che incontriamo ad avvicinarci e ad entrare in contatto con Gesù. Poi il Signore ci penserà Lui. Forse ricorderete quel brano del Vangelo di Marco, nel secondo capitolo, dove c'è quel paralitico e ci sono quei quattro amici che dicono: dobbiamo portarlo da Gesù. Scoperchiano il tetto, fanno il cinema pur di arrivare lì, ma il loro desiderio qual è? Di portare il loro amico nelle mani di Gesù. Poi ci penserà Lui. Avranno ricevuto anche qualche insulto lì, eh? Eppure loro sapevano bene che volevano condurre il loro amico da Gesù, perché ci pensasse lui. Ecco, dunque, di Andrea che cosa possiamo dire? Di Andrea possiamo dire che è uno contagioso e che è capace di condurre a Gesù. Potremmo andare avanti ancora. Il Vangelo appunto ci racconta anche ciò che almeno il giorno che avviene il giorno seguente. 3 giorni degli inizi, poi ci saranno 3 giorni della fine, si parla di Filippo e di Natanaele. Sì, lasciamo lì però, andrete avanti voi su questo. Vorrei però provare a fare un salto. Spesso appunto mi capita nel Vangelo di mettermi nei panni dei diversi personaggi, forse anche a voi capita così, appunto Giovanni Battista, Andrea, qualche altra volta Pietro, perché ce li sentiamo un po' vicini, ci accorgiamo della loro umanità, delle cose belle che dicono e che fanno, ma anche degli scivoloni. Per cui ci viene abbastanza naturale metterci nei panni di questi personaggi. E però dobbiamo dire che intanto questi personaggi, ognuno a proprio modo, cerca di fissare il suo sguardo su Gesù. E allora se mi viene più congeniale mettermi nei loro panni, capisco che arriva il momento in cui guardare a Gesù. Il Cardinal Scola ci avrebbe detto in cui educarsi al pensiero di Cristo. E allora questa sera dobbiamo chiederci, ma che cosa ci dice questa parola a proposito di Gesù? E anche qua, ripercorrendo questo brano, si può dire che si presenta come uno che pone delle domande. Pronti via, che cosa chiede? Chiede subito che cosa cercate. Ma che vuol dire? Qual è il motivo della vostra ricerca? Perché venite qui da me? Che vuol dire? Ma perché questa sera, ragazzi, siete usciti di casa e siete venuti qui? Ma perché alla domenica scegliete di muovervi per venire in chiesa? Ma perché ieri vi è stato proposto di dire ci sono l'Eucarestia ai poveri, sono l'indicazione, l'indice stesso di Gesù? E perché pensi e aiuti i poveri? Appunto, la questione dentro quel che cosa cercate indica qual è il motivo. Dunque è la domanda di senso che Gesù consegna al cuore di quei due che non lo conoscono e si sono fidati del loro maestro che era Giovanni. La domanda di senso mette nelle condizioni i discepoli di far emergere ciò che c'è nel profondo del loro cuore. Desiderano scoprire dove dimora Gesù, dov'è la sua dimora. Probabilmente non semplicemente in riferimento a una casa, ma in riferimento al cuore. Potremmo dire così, dove abita il tuo cuore? Dove abita il tuo cuore? Che vuol dire, ma che cosa c'è nel profondo del tuo cuore? Per che cosa patisce? Che cosa dà significato al tuo andare? Appunto, qual è il segreto della tua vita? Attorno a che cosa ruota la tua vita? Guardate che è bellissima la risposta di Gesù, perché ci aspetteremo una filosofia, ci aspetteremo un trattato, e invece Gesù che cosa dice? Venite e vedrete. Venite e vedrete. Ma vedete, è quello che capita nella nostra vita. Noi ci accorgiamo di alcune persone che sono significative e per cercare di cogliere che cosa c'è nel loro cuore, che cosa facciamo? Spendiamo del tempo con loro. Viviamo appunto delle relazioni. Andiamo in vacanza assieme. Facciamo un pellegrinaggio insieme. Addirittura scegliamo di spendere tutta la vita con lui o con lei. Ecco, allora, per scoprire chi è Gesù bisogna avere il coraggio di venire e vedere. E sappiamo che per Giovanni Evangelista quel venire ha a che fare con il credere, che vuol dire fidati, affidati a me. Quei due si sono fidati. Noi non sappiamo che cosa hanno visto e che cosa hanno potuto intravedere del loro futuro, ma sappiamo che agli altri hanno detto questa cosa, abbiamo trovato. Hanno detto questa cosa, abbiamo trovato, tanto da ricordarsi anche l'ora precisa, e non è che avessero l'orologio come noi, da ricordarsi anche l'ora precisa, proprio come quando ci si innamora. Uno si ricorda l'ora precisa e il luogo preciso e i vestiti precisi. E poi ancora, diventa sbalorditivo il cambio di prospettiva che avviene nell'incontro tra Gesù e Pietro, anzi Simone. È Gesù questa volta che fissa lo sguardo, è Gesù che fissa lo sguardo su di lui, ed è il primo sguardo tra Gesù e Pietro. Me lo immagino, uno sguardo carico di stima, carico di amore, carico di futuro. E me lo immagino pensando anche allo sguardo che ritroveremo nel capitolo 21 di Giovanni, in cui Gesù chiederà a Pietro: mi ami tu? Mi ami tu? E dentro quello sguardo, quella domanda, gli darà la responsabilità di sostituirlo, di prendere lui il suo posto. Ecco, allora così nelle parole iniziali rivolte a Simone, Gesù gli rivela di essere una roccia, cefa, vuol dire che fa, sei uno roccioso. Lui non sa ancora bene perché, avrà molta strada da fare per scoprire che la sua rocciosità passa dall'essere fortemente ancorato sulla roccia che è Gesù. Allora ho provato a tratteggiare, un piccolo identikit di Giovanni Battista, un piccolo identikit di Andrea e anche di Gesù. In questo ultimo passaggio vorrei provare a raccogliere qualche interrogativo, ma mi prendo questa licenza. Vi lascio 3 minuti di tempo in cui ognuno, ripensando a queste cose, alla parola e alle mie povere parole, prova a segnarsi quale interrogativo è sorto nel suo cuore, perché la parola di Dio ci provoca e dunque, prima ancora di darci delle risposte, fa sorgere delle domande. Ci lasciamo 3 minuti di orologio in cui poter dire: provo a segnarmi sul mio foglio 1-2 interrogativi che sono sorti nel mio cuore, poi io ve ne consegnerò degli altri, ma a dire che questo esercizio noi possiamo sempre farlo ogni volta che mettiamo mano alla parola di Dio. Bene, anche se non sono passati 3 minuti circa, dopo voi andrete avanti. Io vi consegno 3 cose, 3 interrogativi, perché se finora abbiamo detto che cosa dice la parola, adesso proviamo a dire che cosa dice a me questa parola. La libertà di Giovanni, abbiamo detto prima, ci invita a guardare le nostre relazioni. La capacità di contagio e la scelta di accompagnamento da parte di Andrea ci invita a guardare al nostro essere evangelizzatori. E lo sguardo di Gesù ci invita a mettere a fuoco la nostra capacità di far sorgere domande di senso da coltivare nella vita e uno sguardo significativo, ricco di stima verso gli altri. Bene, allora, prima di tutto ci è chiesto di guardare le relazioni che caratterizzano la mia vita. Ecco, sono nell'ordine del rendere le persone libere, come dicevamo prima, oppure nell'ordine di legarle a me, di renderle dipendenti da me? Forse non erano pensate così, ma ci guardo dentro e mi accorgo che sono proprio così. E questo dobbiamo dirlo che vale anche nei rapporti ecclesiali, dentro la comunità cristiana, appunto, si stanno sviluppando in questa comunità dei rapporti che rendono liberi oppure legano, diventano rapporti di potere, qualcuno dice del cadreghino, Però dentro questo bisogna dire quali passi compiere, quali passi di libertà compiere, magari iniziando a dirsi quali relazioni malate affollano la mia vita, quali relazioni malate affollano la vita di questa comunità. Provate però anche a scoprire che c'è gente che assomiglia a Giovanni Battista dentro la vita di questa comunità, ovvero gente che ha a cuore il Vangelo e non il legare a sé le persone. Forse vi verranno in mente dei volti, delle persone, dei gesti che vi fanno dire: sono gesti di Vangelo, sono fatti di Vangelo. Seconda sottolineatura: il Papa più volte ci ha richiamato alla gioia contagiosa del Vangelo. Lo abbiamo rivisto più volte nella Evangelii Gaudium. Allora forse noi questa sera dobbiamo provare a chiederci quale gioia consegniamo a coloro che incontriamo dentro la nostra quotidianità. E penso alla famiglia, penso al lavoro, penso agli amici. Di noi potranno dire che la nostra presenza è una boccata d'aria, che quando ci vedono dicono: oh, una bella boccata d'aria, oppure dicono: mamma mia, che pesantezza questo qua, eh? Oppure semplicemente hanno a che fare con delle statue da museo, come dice il Papa, gente lamentosa, gente che si è lasciata rubare la speranza. Io come mi colloco dentro questa cosa? E poi, dentro questo aspetto che Andrea ci consegna, come accompagniamo a Gesù? Dobbiamo provare a chiedercela questa cosa. Ho l'impressione che accompagnare a Gesù passi fortemente dalla nostra umanità, capaci di prendere per mano gli altri dentro le varie vicende della vita. Forse il Vangelo si annuncia proprio lì, stando accanto a coloro che nella porta a fianco stanno facendo fatica e sanno che ci sono, che posso aiutarli e tante altre cose. Allora forse quanto so camminare a fianco di familiari, colleghi, amici, e magari anche potremmo chiederci chi ho accompagnato nella mia vita all'incontro con il Signore in diversi momenti della vita. Forse qualcuno ha fatto il padrino o la madrina di cresima e dice: ma non mi ricordo più come si chiamava quello a cui ho fatto il padrino o la madrina di cresima. Terza e ultima cosa: in una società come la nostra dobbiamo sempre di più dare senso a ciò che facciamo e aiutare i ragazzi, i giovani, ma chiunque, a dare senso per non rimanere in superficie. Forse possiamo chiederci quanto l'incontro con l'altro diventa un confronto capace di far sorgere delle domande di senso. Magari l'altro parte da presupposti ben diversi dai nostri, da vite diverse. Quanto l'incontro con l'altro fa sorgere delle domande di senso su cui possiamo confrontarci. Ma dobbiamo anche chiederci questo: in una comunità, quale dimensione di senso ritroviamo nel nostro agire pastorale? Il Papa nell'Evangelii Gaudium dice: il rischio di dire si è sempre fatto così. E invece dice: ma che senso ha? Proviamo a pensarci insieme, proviamo a ragionarci insieme se questa scelta, se questa decisione ha senso, che direzione dà alla nostra comunità, in quale direzione stiamo andando. Ultimissima cosa, lo sguardo di stima di Gesù verso Simone. Provate a immaginarvelo un pochino, ma anche a poter dire noi con quale sguardo ci poniamo nei confronti degli altri, nei confronti degli altri. A me verrebbe anche da dire nei confronti dei giovani, perché a volte dice: ma insomma, non sono capaci di fare, fanno fatica. Quale sguardo abbiamo nei confronti dei giovani? È uno sguardo gravido di fiducia e capace di intravedere qualcosa di bello, così come quello di Gesù, oppure è un po' remissivo, disilluso? Ho sforato di qualche minuto, chiedo scusa, ma adesso possiamo avere un po' di tempo di silenzio per poter pregare su questa parola. Bene, allora abbiamo provato a lasciar risuonare questa parola, fermarci un pochino. Vorrei lasciarci un esercizio duplice da fare. Allora vi invito a regalarci 5 minuti tra stasera, adesso sono le 10:30, fino a domani sera alle ore 21, 5 minuti in cui o in casa o in una chiesa, questa piuttosto che quella vicino al posto di lavoro, dove fermarsi dinanzi al crocifisso e lasciare che sia Lui a fissare lo sguardo su di noi, che vuol dire: Signore, sono qua, mi lascio guardare un po' da Te, con la consapevolezza che c'è lo stesso sguardo che ha avuto con Pietro, con Simone. E quindi facciamo questa cosa qua, 5 minuti potremmo farcela. Però poi il risvolto della medaglia, anche in ordine missionario, la possibilità di dire: bene, domani, anzi già da questa sera, magari nei confronti del marito, della moglie, dei figli, voglio esercitare uno sguardo, fissare lo sguardo, uno sguardo di fiducia e di stima nei confronti di coloro che incontrerò. Non è che ci verrà facile verso tutti, però ci viene da dire: che se Gesù ci guarda troverà almeno qualche cosa di buono dentro di noi, anche noi possiamo provare ad esercitarci in questa direzione. Credo che se avremo uno sguardo così, forse impareremo un po' di più a far venire voglia di incontrare Gesù. Ci alziamo e chiediamo al Signore di accompagnarci perché possiamo appunto vivere il Vangelo. Diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Il Signore sia con voi. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace e buon proseguimento di cammino.